sport che appunto assumono la forma di esercizi spirituali un po' particolari, perché appunto rimaniamo qui, torniamo alla nostra casa, ma vorremmo che ci fosse un filo che unisce ciò che avviene qui in questa ora e mezza e ciò che poi durante la giornata succede a ciascuno. Quindi è un appuntamento al quale anch'io ritorno volentieri, perché anche per me è un arricchimento potermi soffermare in maniera meno legata ad un impegno che il mio servizio richiede sulla parola del Signore, nella preghiera, nell'ascolto. Ho incontrato alcune persone che mi hanno detto i momenti dolorosi della loro esistenza, sappiate che anche questi trovano spazio in questa preghiera, il Signore non vuole essere lontano dalla nostra esistenza, qualsiasi sia la forma che assume nel tempo. Dico appunto qualche parola prima, in maniera che poi la preghiera possa scorrere, innanzitutto per ricordare che cosa intendiamo per esercizi nella vita corretta. Appunto la possibilità di un momento intenso di preghiera, di ascolto e riflessione sulla parola e poi tentare di raccogliere ciò che rimane in ciascuno. Una cosa che vorrei evitare è uno sforzo particolare. Durante la nostra giornata dobbiamo fare alcuni sforzi, in queste serate lasciamo che la parola ci raggiunga e poi vediamo come germina nella nostra esistenza. Quindi poi c'è il momento di silenzio, un silenzio importante, perché è un po' un luogo dentro il quale questa germinazione può avvenire e durante il silenzio esponiamo anche l'Eucaristia, che certamente è un modo di stare davanti al Signore molto speciale. Però c'è anche la possibilità, e non è secondaria, visto il posto in cui ci troviamo, di uscire, quindi anche di allargare lo sguardo attorno a noi. Vi dirò comunque al momento che tipo di piccolo esercizio possiamo fare durante quel periodo. E poi ci lasceremo tornando a casa e appunto il desiderio, la proposta è quello che anche la giornata successiva sia poco caratterizzata dalla parola e dall'esperienza che abbiamo vissuto e per cui anche per quello io vi indicherò qualche piccolo compito, chiamiamolo così, al quale cercare di corrispondere durante il giorno. Il tema che ho scelto non è nuovo, però è un tema che avverto sempre di grande intensità. Ed è appunto rappresentato dalla speranza. Di speranza possiamo dire non ce n'è mai abbastanza. Peraltro dobbiamo ammettere che i contesti in cui ci troviamo a vivere in questi anni, in questi decenni, non rendono facilissimo l'esercizio della speranza. Per cui sono tornato ancora una volta su questo tema che scanderemo però non in termini teorici, ma appunto attraverso l'ascolto della parola del Signore. E il titolo è un titolo un po' particolare, non è bello perché l'ho scelto, è bello perché lo troviamo appunto proprio nella scrittura, nel libro di Zaccaria, il profeta Zaccaria. A un certo punto esce questa espressione, prigionieri della speranza, e particolarmente nell'ultima sera vedremo che cosa significa, un'immagine che immediatamente può lasciare un po' perplessi, cosa significa prigionieri della speranza. Cercheremo di scoprirlo insieme e vedere merita la nostra attenzione. Grazie ancora e possiamo iniziare.
Grazie a Monsignor Francesco che è qui tra noi, che ci ha detto, ci aiuta un po' anche a raccogliere quello che abbiamo vissuto in quest'anno, anche le fatiche, e sicuramente ci aiuterà a vivere e ad aprirci bene anche a questo nuovo tempo che è il tempo dell'estate. Grazie a tutti voi che siete venuti e buoni esercizi. Iniziamo con il canto, non veniamo a te.
delle nostre vene cadenti o ripiegate sull'abitudine. Sì, vento impetuoso che sospinge verso l'avventura e l'arco della vita.
Dio nostro Padre, tu sei origine e fonte della vita. Nel tuo Figlio crocifisso e risorto, agnello condotto alla morte, buon pastore che porta l'uomo stanco e ferito, hai vinto la nostra paura e ci hai rigenerati ad una speranza viva. Guarda con bontà i tuoi figli stranieri e pellegrini nel tempo che cercano e lottano, soffrano e amano, e accendi la speranza nel cuore del mondo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ecco, desidero invitarvi all'inizio della riflessione a rileggere personalmente il testo del Salmo 1. Abbiamo intitolato tal Salmo 1, in realtà è tutto il Salmo 1. E appunto il primo esercizio che tentiamo di fare è quello della lettura di questo Salmo. L'abbiamo ascoltato, ora lo leggiamo in silenzio, personalmente, per qualche istante. L'esercizio che vogliamo riproporci, sia adesso insieme che poi nel momento del silenzio, dell'adorazione, della preghiera personale e durante la giornata di domani, è di per sé un esercizio molto semplice e consiste appunto nella lettura, dopo che è stato annunciato, come è avvenuto poco fa, della lettura e rilettura personale pagine della scrittura che ci proponiamo per queste sere, cominciando proprio da questa, il Salmo 1, quindi una preghiera che però noi riconosciamo parola di Dio, come tutti i 150 salmi contenuti nel libro che conosciamo. Questa sera vorremmo intitolare questa nostra lettura Radicati nella sua parola, proprio perché dopo tanti anni che vengo tra voi e incontro molti di voi, anche se appunto qualcuno può essere nuovo, desideravo ritornare alle origini, ritornare alle sorgenti, e per noi ritornare alle origini e alle sorgenti di incontri di questo genere significa appunto ritornare con nuovo slancio, nuova convinzione alla parola del Signore. E appunto stasera vorremmo alimentare questo proposito, alla luce del titolo Radicati nella sua parola, che è già un programma, e comunque alla luce del Salmo che abbiamo ascoltato, letto, poi a rileggere senza stancare. Lo faccio anch'io offrendovi qualche elemento che può aiutare a comprendere un poco, molto poco, della ricchezza di questo salmo, di questa preghiera. La prima appunto di quella raccolta conosciutissima, grazie a Dio, in questi anni, la conoscenza della scrittura, della Bibbia e del libro dei Salmi è certamente cresciuta. Ci troviamo di fronte al Salmo numero 1, che apre con questa parola. Una parola programmatica, una parola che raccoglie il desiderio di ogni persona umana sulla faccia della terra, oggi, nel passato e nel futuro. Comincia con una parola che è anche una provocazione, nel senso che appunto sperimentiamo, se qualcuno anche in questi giorni sperimenta una condizione che non si ritrova immediatamente in questa parola. Beato, beato. Ecco, io credo che basterebbe questa parola per soffermarci in riflessione e anche in preghiera. Se c'è una piccola notazione che posso fare è questa. Noi diciamo beato, ma nella lingua ebraica questa parola è al plurale. Non perché indica una moltitudine di persone, ma perché indica una moltitudine di sentimenti. La condizione di colui che vive la beatitudine è una somma di sentimenti, un intreccio di sentimenti, non è un'unica condizione. La beatitudine è fatta di molti aspetti, molti elementi. Certamente la gioia e addirittura l'entusiasmo sono unificanti la moltitudine di sentimenti che si possono ricondurre all'espressione beato. E se volete, un altro esercizio che si può fare è vedere quali sentimenti, secondo noi, a partire dalla nostra esperienza, possiamo ricondurre a questa parola. Non possiamo non sottolineare che questa parola non solo apre il Salmo 1, di fatto apre tutta la raccolta dei salmi. Quindi non si tratta di una circostanza periferica. Il libro dei salmi si apre con questa parola, beato. Beato l'uomo, quindi sta parlando di una condizione che ha a che fare con le nostre esistenze. E intitola tutte le preghiere. Noi sappiamo benissimo che ci sono preghiere e salmi che con connotati di sofferenza, che credo siano espressivi di una profondità che certamente poesie, narrazioni, rappresentazioni riescono a eguagliare, forse anche a superare, però la raccolta dei salmi è la raccolta di tutte le condizioni della vita. D'altra parte, appunto, ci sorprende, ci provoca, come dicevo, il fatto che si aprano con questa espressione. Un'espressione che dice fondamentalmente che la condizione dell'uomo che crede in Dio, della donna che crede in Dio, è una condizione di gioia. Quindi io posso dire il mio dolore, lo posso anche dire a Dio, posso addirittura incolpare Dio del mio dolore. Da credente, da ascoltatore di Dio, devo ammettere, questo se volete non alleggerisce, che il mio Dio è un Dio che vuole per me la gioia. A fronte di chi non crede, a fronte di chi pensa che ci sia semplicemente il destino, questa condizione è ancor più provocante. Perché se tutto è affidato al destino, va bene, la fortuna, la sfortuna, non si possono misurare, prevedere. Ma se c'è un Dio che vuole la mia gioia, ebbene certamente l'esperienza del dolore che mi attraversa diventa ancora più provocante, difficile da comprendere. D'altra parte è proprio così. È proprio così. Beato. Lo dirà anche Gesù, proprio quest'oggi. Noi nel Vangelo, nella Messa dell'Eucaristia di quest'oggi, abbiamo letto le Beatitudini. Quindi anche Gesù inaugura il suo insegnamento con questa espressione. È subito chiaro che questa gioia è accesa e poi alimentata dall'ascolto della parola. Quindi non è una condizione che uno sperimenta così andando per strada. Non è stamattina mi sono alzato bene, guarda che buono il Signore che mi ha dato questa condizione serena nei confronti della giornata che mi attende. No, c'è, e lo esploreremo un attimo di più, una condizione precisa per poter entrare in questa gioia. E la condizione precisa è mettersi in ascolto della sua parola, ma un ascolto che sia capace di accendere e alimentare questa gioia. Non è scontato, non è scontato. Nel Salmo 119, al versetto 111, è il Salmo più lungo di tutti i Salmi, leggiamo: mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Ripeto, quindi, non una gioia occasionale, non una gioia determinata da particolari condizioni di vita, che in realtà in questo momento alcuni di noi non stanno sperimentando, ma una gioia che è accesa e alimentata dalla parola di Dio, ascoltata con un cuore credente. Potete osservare che questa gioia richiede una presa di distanza dai malvagi, dai peccatori e dagli arroganti. Quindi perché possa accendersi, perché questo ascolto della parola possa accendere e alimentare la gioia, è necessario prendere la distanza da queste categorie di persone: i malvagi, i peccatori e gli arroganti. E questa presa di distanza è sottolineata in maniera molto forte e in una maniera crescente. Guardate i verbi: beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta, non si ferma sulla via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti. È un crescendo. Ma soffermandoci, come appunto vorremmo, leggendo e rileggendo questa parola, ci rendiamo conto che in realtà la presa di distanza non è tanto da alcune categorie di persone, i peccatori, i malvagi, gli arroganti, ma piuttosto è una presa di distanza dai loro consigli, dalle loro vie, dalla loro amicizia. Cioè, si fa riferimento ad una frequentazione, ad un'assimilazione, ad una mentalità. Per entrare nella gioia di Dio dobbiamo prendere le distanze dalla mentalità del peccatore, cioè di colui che ricerca la sua felicità indipendentemente da Dio o addirittura contro Dio, dal malvagio e dall'arrogante. Ma è non la persona, è la mentalità. Perché appunto il rischio, la tentazione a cui siamo esposti è quella di uno scivolamento che i verbi rappresentano bene. Entriamo piano piano, io non vorrei, no, io sono fedele al Vangelo, credo all'insegnamento del Signore, mi nutro la sua parola, però fammi dare un'occhiata, proviamo a vedere, però semmai ci soffermiamo sulla via, per carità, è proprio così, di passaggio, solo di passaggio. E alla fine, guarda te, che bel barettino, c'è anche una birretta fresca, e mi siedo. Cioè, entro, non mi accorgo nemmeno più. Non sono qualche volta, permettete, questi cenni autobiografici. E ciò su cui mi interrogo è il fatto che non me ne accorgo. Che non mi accorgo più. Sperimento quella condizione a volte di tristezza, di fatica, di delusione, di amarezza. E a volte faccio fatica a capirne le ragioni. E a volte faccio fatica ad accorgermi che sono entrato in questo mondo, in questa mentalità. Credo nel Vangelo, predico, guido il mio popolo, cerco di essere vicino, però alla fine, senza accorgermi, sono entrato, ho percorso le vie e mi sono seduto, non tanto in compagnia degli arroganti, ma dentro questa realtà. D'altra parte però la presa di distanza non basta, non basta. È una presa di coscienza della possibilità di entrare in questa mentalità, ma non basta, è necessaria una scelta positiva. Quindi beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta dalla via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, come la sua legge medita giorno e notte. Allora, la lettura della legge del Signore, facciamo, della sua parola, consente l'incontro con il Signore. E l'ascolto della sua parola diventa fonte di gioia per colui che crede. Ci sono due sottolineature che vorrei consegnarvi. Medita. Come si fa a meditare? Non è semplice, non è semplice. La meditazione è un'esperienza di confine, di confine, di confine col sonno. Anche il Papa dice che si addormenta per tanto, però si sveglia al zillo poi. Come meditare? Siccome i nostri fratelli ebrei sono per formazione, per mentalità molto concreti, ci indicano anche una forma di meditazione che qui nel Salmo è indicata precisamente, e che chi è stato in Terra Santa o ha incontrato una comunità ebraica ha visto, ha potuto constatare, a volte sorridendo. Allora, noi diciamo, la sua legge medita giorno e notte. Quella parola in ebraico indica il tubare delle colombe. Allora, adesso non vi metto a fare il verso delle colombe, ve lo risparmio, ma è esattamente questo, l'avete presente? Non lo faccio perché io poi sono tentato. Va bene, è così. Cosa vuol dire? Vuol dire che meditare è sussurrare la parola. O appunto, quando noi visitiamo le sinagoghe in Israele oppure incontriamo la comunità ebraica, nel momento della preghiera così, vediamo che il sussurro è piuttosto rumoroso. Le colombe sono tante, poi riunite insieme, una specie di tuono. Perché è così? Perché tutti sussurrano, l'avete visto, chi è stato interessato l'ha visto, cioè la parola non si legge, noi la meditazione è una cosa mentale, invece prima di tutto è una cosa fisica, ed è difficile perché non ci siamo abituati. Cerco, poi tra mi rifugio nella mia mente, nel mio silenzio. Già la preghiera comune va in questa direzione, perché nella preghiera comune noi diciamo la parola. La parola è scritta, è un tesoro, ma la parola risuscita nel momento in cui la pronuncio, ma io la pronuncio per gli altri, la pronuncio per me, perché dalle mie labbra possa entrare nelle mie orecchie. Come fa a entrare nelle mie orecchie se non la dico? Se è un'operazione mentale, voi vi direte, ma non è, non è, però noi abbiamo bisogno di concretezza. Questo è un esercizio proprio, è un esercizio, e come tutti gli esercizi bisogna allenarsi, e poi ci si stanca anche, però il Signore ci indica una strada. Medita, quindi sussurra questa parola dalle tue labbra alle tue orecchie perché possa arrivare al tuo cuore. Il nostro procedimento rischia i corti circuiti, testa, cuore. Invece qui c'è tutto, anche il nostro corpo. La parola sussurrata, ascoltata, finalmente raggiunge il mio cuore. Oh, dopo ci sarà il silenzio. Comunque, se io sento tubare, tranquillo, non preoccupatevi, però lo facciamo, va bene. Se c'è qualcuno vicino a voi, non spaventatevi, che sia quello, non altro, tubare, di altro genere. Lo evitiamo. La sua legge medita, quindi, per poter accendere la gioia e alimentarla, prendere la distanza da quella mentalità che senza accorgerci ci intristisce e accendere la gioia meditando la parola, e ci indica concretamente il Salmo come si fa, giorno e notte. Anche qui non ancora un po'. In ogni circostanza della vita. Giorno e notte non possiamo, non possiamo. Diciamo concretamente, è impossibile giorno e notte. In ogni circostanza della vita. Nelle circostanze in cui io sono già beato e nelle circostanze in cui sono tutt'altro che beato. Nelle circostanze in cui ho un po' di tempo e nelle circostanze in cui ho poco tempo. Giosuè, e abbiamo letto proprio anche nell'ufficio di letture stamattina questa parola, una combinazione simpatica. Nel primo capitolo di Giosuè, quando il Signore gli consegna la missione di Mosè, gli dice queste parole: non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge. Legge, quando leggiamo legge nella scrittura, è sempre la parola. Non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte. Non si allontani dalla tua bocca il libro, ma medita, vuol dire sussurralo, sempre, meditalo, non sta lì a rovellarti la testa, dillo. Per osservare e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto, così porterai a buon fine il tuo cammino e avrai successo. Perché qui stiamo parlando della gioia della vita, della riuscita della vita, del senso della vita, del buon senso della vita, non semplicemente inteso buon senso, ma del senso buono della vita. Di questo stiamo parlando. Cioè, non siamo qui noi perché non abbiamo altro da fare, perché dentro le condizioni di più giovani, più anziani, di persone che stanno vivendo serene, di persone che vivono addolorate, noi vorremmo trovare ogni giorno, in ogni circostanza, il senso buono della vita. Perché questo diventa sorgente di gioia. E poi il Salmo prosegue con queste due bellissime immagini che parlano anche a noi che viviamo in città. Poi vediamo queste belle immagini attorno a noi, ma la prima è l'immagine dell'albero. Un'immagine dell'albero che, ripeto, possiamo comprendere anche noi. Da noi l'acqua non scarseggia come in altre parti del mondo, come nei paesi di Gesù e dell'antico Israele, quindi dove si vedeva evidentemente che l'acqua era sorgente di vita. Ripeto, non è un'immagine indifferente o incomprensibile per noi. Ecco, l'uomo che medita la legge del Signore e nella legge del Signore trova la sua gioia come un albero che è piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Nel senso che l'ascolto della parola ti rende fecondo, ti rende generativo, come diciamo oggi in tutte le circostanze. Che il nostro problema è proprio questo, e non siamo più fecondi, non siamo più generativi. Lo dicevo anche gli anni altri, perché ormai è una cosa alla quale si ritorna spesso: noi siamo diventati dei grandi produttori, noi siamo dei maestri della produzione, ma ci siamo ritrovati sterili nella generazione. Questo è il problema, non solo delle coppie che vivono sofferenza e la sterilità, ma appunto in una condizione complessiva. Questo mondo occidentale, ripeto, che certamente è capacissimo di rinnovare la sua produttività, ma non riesce più a rilanciare un'autentica generatività. Dice il Salmo 92, versetti 13-15: il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore fioriranno negli atri del nostro Dio, nella vecchiaia daranno ancora frutti. Ah, invecchiamo, l'Europa invecchia, qui tra noi, ringraziando il Signore, ci sono giovani, appunto. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi. Ecco, l'ascolto della parola, la meditazione della parola in ogni circostanza, questo radicamento ha come frutto la vita, la gioia, la bellezza, una bellezza che non si perde lungo la strada, la benedizione. Tragica è l'immagine di colui che è malvagio, malvagio cioè che si rifiuta di entrare nel dono della parola. È come pura che il vento E questa immagine, appunto, questa pagliuzza che circonda il chicco di grano, che poi viene eliminata, è l'immagine di sterilità. La pura non serve a niente, non porta a niente. Di instabilità. È come pura che divento disperde. Instabilità. Di smarrimento. Non c'è una direzione. Di disperazione. I mulinelli, è come pura che il vento disperde, sono il simbolo di un girare su se stessi che si rivela senza consistenza, senza senso, senza speranza. Il mulinello della pula è ben rappresentativo del vuoto e della vanità della vita. A queste il Salmo aggiunge un richiamo per tutti. Non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Non si alzeranno vuol dire che rimarranno stesi, morti. Mentre i giusti si alzeranno nel giorno del giudizio, nell'assemblea i malvagi rimarranno stesi, morti. Questo è un appello a tutti, eh? Cioè alla fine poi viene prospettato un rendiconto. È proprio sulla base di queste scelte. Sono le due vie. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, perché noi diciamo, ma sì, è bello, ne sono convinto, ci ho provato tante volte, poi mi sono anche disamorato, deluso. Stasera vorremmo riprendere un po' questo desiderio di radicarci nella parola e di trovare nella parola del Signore la nostra gioia, perché anche noi siamo esposti alla tentazione di andare, entrare, stare sulla strada, sedere in compagnia dei peccatori, ripeto, non della categoria ma della mentalità. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, cioè quello che a noi a volte sembra impossibile, con le forze che il Signore, che veglia sul nostro cammino, ci dona, possiamo compiere questo viaggio. La fiducia nel Signore ci rinfranca in questo cammino, mentre la via dei malvagi va in rovina. L'ultima parte, spero di non impegnarvi troppo della mia riflessione, vorrà raccogliere qualche considerazione a parte, a partire da questa lettura che abbiamo fatto del Salmo, che poi avrà tempo qui o fuori di essere ripresa da tutti voi. Allora, innanzitutto credo che il Salmo ci consigli questa prospettiva, cioè la vita è per la gioia, è per la soddisfazione, è per la riuscita, e questo dobbiamo dirlo, perché qualche volta c'è il sospetto che per i cristiani queste cose non siano o comunque che le rimandino nell'aldilà, comunque che questa via non corrisponda ai desideri di ogni persona umana, giovane, vecchia, che sia cinese, australiana o italiana, che sono la gioia, la soddisfazione, la riuscita. Nello stesso tempo questo Salmo ci consegna in maniera molto concreta, è una proposta, una condizione perché questo possa avvenire. Ci consegna questa condizione da coltivare l'ascolto della parola, radicarsi la parola in ogni circostanza della vita. D'altra parte, da cristiani siamo consapevoli che la parola non è soltanto una parola. La parola è uno dei grandi misteri che anche la scienza quotidianamente affronta. Uno dei grandi misteri per cui rispetto ad ogni essere vivente nell'universo l'uomo si distingue è rappresentato dalla parola. Sono studi infiniti sull'origine del linguaggio, ma insomma la parola è un mistero. E molto unita al mistero dell'uomo. D'altra parte, appunto, questa dimensione misteriosa della parola è così misteriosa che a un certo punto la parola non è, si rivela non soltanto come una parola. Cioè, la verità della parola non è qualcosa di astratto. Io conosco la verità. Perché guardate, cioè io spero che anche persone che non sono così partecipi della vita della comunità possano perlomeno avvertire, comprendere le parole che dico. Nel dialogo della libertà, perdono di Dio, la parola non rimane parola, ma diventa un uomo. Nel dialogo della libertà, cioè non c'è niente di magico, non c'è niente che oddio adesso vediamo se c'è un segno, chissà quale segno. È tutto dentro la nostra umanità e la nostra libertà. La figura di Maria è la figura che dovrebbe continuamente attirarci e stupirci. La giovane donna di un villaggio dell'antico Israele, quindi non stiamo a descrivere o a enfatizzare le condizioni in cui poteva vivere questa donna, ebbene questa giovane donna entra in un dialogo di libertà con Dio. Senza questa condizione non succede niente. La fede è il grande campo della libertà. E senza la fede, e quindi senza la libertà, non succede niente. La cosa più grande che può succedere è proprio questa, che la parola non rimane solo parola, ma diventa diventa vita, per noi diventa Gesù, ma un Gesù che continua a diventare, ogni volta che la mia libertà la gioco in questo dialogo, quindi ascolto la parola, la corrispondo con la mia libertà e perdono io questa parola dentro, questo rapporto di libertà, di dialogo che è fatto dalla parola del Signore e dalla mia fede libera, la parola diventa carne. Gesù, la sua storia irripetibile, ma un Gesù che continuamente si rende presente per opera dello Spirito Santo. Cioè, noi viviamo così. Ecco perché io ascolto la Scrittura, ma devo ascoltare anche il mio cuore, le mie pene, le mie speranze, le mie gioie umane, umanissime. Io ascolto il mio prossimo perché in lui io riconosco la parola del Signore che ha preso un volto. Io lo ascolto nel piccolo, proprio nel piccolo, ogni piccolo, certamente la rappresentazione del piccolo nel bambino. Ma non solo così, per una tenerezza istintiva, che lì riconosco la parola che diventa carne e finalmente nel povero. Quel povero che a volte mi sembra assolutamente destinatario delle mie parole, dei miei gesti, della mia incarnazione. E invece è lui che mi interpella a volte nelle maniere più strane, a volte addirittura indisponenti, ma è lui. Sapendo queste cose, dice Gesù, siete beati se le metterete in pratica. Ecco, ascoltiamo la parola, l'ascoltiamo quando risuona nell'assemblea, ascoltiamo quando la leggiamo personalmente, forse facendo quell'esercizio che la tradizione ebraica ci consegna, l'ascoltiamo nella catechesi, nei gruppi biblici, nella lettura popolare, nella lezione divina, ci sono infiniti modi di ascoltare la parola. Ma voi mi direte, ma noi non siamo mica monaci. Ma lo so bene, ma il Salmo non è per i monaci. Il Salmo è il Salmo di un popolo in cammino, di uomini e donne come noi. Non è il Salmo dei monaci. Potremmo farlo in un piccolo spazio della giornata, una volta ogni tanto, perché non possiamo tutti i giorni. In ogni circostanza della vita ci è possibile. Poi, non siamo monaci, la nostra vita non è organizzata come la vita di un monaco, ma il Salmo non è. Il Salmo non è per i monaci, il Salmo è per un popolo. Bene. Adesso lasciamo fino alle 10 lo spazio del silenzio. Appunto, quindi rileggete la parola e se volete, senza disturbare chi vi è vicino o se uscite, ripetete la parola, sussurrate come vi ho detto. Alimentate uno sguardo, lo sguardo sull'Eucaristia, lo sguardo sul crocifisso e anche lo sguardo sul creato. Quindi ci sono tante possibilità di alimentare il nostro sguardo alla luce di questa parola. Anche lo sguardo sul proprio cuore, perché a volte si fa fatica a alzare lo sguardo verso l'Eucaristia, il crocifisso, uno preferisce guardare dentro di sé. Anche questo è uno sguardo che può essere utile in questo momento di silenzio. E se potete, dentro questa meditazione della parola, provate a individuare un segno, un simbolo di quello che la parola questa sera.